Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale di quest'oggi parte da Firenze, da Palazzo Vecchio, dove nella sala di Lorenzo questa mattina è stata presentata, è in corso la presentazione del progetto di social housing all'ex caserma Lupi di Toscana. Come sta accadendo ce lo racconta in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Hai detto bene Raffaele, hai detto bene, è ancora in corso e questo la dice lunga, no? Sull'importanza che viene data a questo tipo di operazione. E del resto diremo abbastanza naturale, perché stiamo parlando davvero, come ha detto la sindaca Funaro poco fa, della rigenerazione di un intero pezzo di città. Lì nascerà, nell'ex caserma dei Lupi di Toscana al confine tra Firenze e Scandicci, un nuovo quartiere di Firenze che si ispirerà all'isolotto. C'era anche il presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni. Ci sarà, oltre al social housing di cui parleremo poi, ci sarà uno studentato totalmente pubblico, ci sarà una parte residenziale privata, ci saranno servizi, ci sarà un asilo, e insomma un pezzo di città che va a comporsi laddove prima c'era uno spazio negato che era stato utilizzato per lungo termine dall'esercito e poi dismesso, come sappiamo, ai tempi della giunta Renzi. Per quanto riguarda il social housing, 17.000 metri quadrati che corrispondono a qualcosa come 230-240 appartamenti che verranno dati per 15 o 20 anni, e qui però c'è un quesito, perché 15 anni dicono i soggetti che realizzeranno, che sono strutture legate comunque a soggetti privato pubblici come la Fondazione Cassa di Risparmio e la Cassa Depositi e Prestiti, mentre il comune parla di 20 anni di social housing che significa, ci hanno spiegato, avere la possibilità di avere un trilocale per circa 600 euro al mese, che non è una roba di poco conto considerando i prezzi che circolano a Firenze. Quindi una operazione sociale di grande rilievo, che l'altro quesito, e naturalmente poi vi rimandiamo alla newsline serale per le interviste e gli ulteriori approfondimenti, è: che fine faranno questi appartamenti al momento in cui finiscono i 15 o 20 anni di canone concordato? Beh, lì allora interviene o il diritto di prelazione da parte dei soggetti che l'hanno tenuto in affitto per questi anni, oppure il diritto di prelazione da parte del comune, che potrebbe riproporre un'operazione di social housing. Però nel frattempo, per l'appunto, l'operazione parte. Quando parte, e chiudiamo, i lavori nel 2027, gli appartamenti dovrebbero essere consegnati a fine 2029. Qui da Palazzo Vecchio è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso del carcere di Sollecciano, che finisce davanti alla Corte Costituzionale. Al centro le condizioni di detenzione denunciate da anni da persone recluse, da avvocati, celle degradate, infiltrazioni, infestazioni. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo il ricorso presentato da un detenuto che ha chiesto il rispetto della propria dignità. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
9 metri quadrati con infiltrazioni, muffa e infestazioni di insetti. È la situazione degradante in cui vive da anni un detenuto nel carcere di Sollecciano. Condizioni inumane portate ora davanti alla Corte Costituzionale. A sollevare la questione è stato il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, presieduto da Marcello Bortolato, dopo il ricorso presentato dagli avvocati Michele Passione e Nicola Muncibi per conto di un uomo originario del Marocco, condannato a 22 anni per omicidio con fine pena nel 2042. Topi, cimici, scarafaggi, acqua che filtra dalle pareti e gravi carenze igienico-sanitarie, è quanto si scrive nella denuncia. Già nel 2024 la difesa aveva presentato un reclamo chiedendo addirittura la detenzione domiciliare, pur sapendo che la gravità del reato non lo avrebbe consentito, per ottenere un intervento concreto dello Stato. Il Tribunale di Sorveglianza aveva quindi ordinato all'amministrazione penitenziaria di porre mano alla questione. 80 giorni di tempo per un piano di manutenzione straordinaria, lavori di impermeabilizzazione, acqua calda nelle celle e una bonifica contro insetti e roditori. Secondo i giudici, a parte una disinfestazione straordinaria, nulla è realmente cambiato. Dopo 2 anni di ricorsi e solleciti, il Tribunale rimette ora gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando il dubbio che la legge non preveda strumenti adeguati quando una pena viene eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità. Si tratta di interventi urgenti, non più rinviabili, scrive Bortolato, ma l'ultima parola sarà della Consulta, che dovrà stabilire se l'ordinamento garantisce davvero la dignità anche a chi si trova in carcere.
Parliamo adesso e andiamo a Pisa della coalizione Diritti in Comune, coalizione politica composta dai gruppi Una Città in Comune di Fondazione Comunista, che chiede, in merito a quanto sta accadendo in Medio Oriente, la chiusura delle basi militari, riferimento è naturalmente alla chiusura dei Camp Darby tra Pisa e Livorno, contro dunque l'utilizzo delle infrastrutture per il trasporto di armi e per aprire, chiede l'apertura di un dibattito politico contro il coinvolgimento dell'Italia nei conflitti internazionali. Sentiamo Daniele Riannello di Diritti in Comune.
All'indomani di questo attacco, di questa guerra illegale, ricordiamolo, di Stati Uniti e Israele verso l'Iran, ieri il Parlamento, quindi non sulla stampa ma proprio il Parlamento, ha votato una risoluzione, e in questa risoluzione si esplicita la piena operatività delle installazioni militari statunitensi presenti sul territorio nazionale nel quadro degli accordi NATO e degli accordi bilaterali con gli Stati Uniti. Questo, in altre parole, significa che, diciamo, le nostre basi sono a disposizione delle missioni degli Stati Uniti. La questione, diciamo, logistica cinetica è veramente un calembur, è un gioco di parole, vuol dire semplicemente che se passa un aereo da Camp Darby non va direttamente sullo scenario di guerra, ma magari fa una sosta su una portaerei prima di andare in guerra. È semplicemente una presa in giro, come hanno ricordato anche ieri alcuni parlamentari dell'opposizione. Queste scelte per noi rappresentano, diciamo, un passo ulteriore nella politica di militarizzazione e confermano che il nostro paese è completamente piattaforma logistica delle operazioni di Stati Uniti e di Israele nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Noi ricordiamo che sul territorio nazionale ci sono 9 basi dichiarate, ce ne sono anche alcune, diciamo, secretate che non conosciamo, e queste strutture assumono oggi un ruolo sempre più centrale nella politica bellicista di Trump e di Netanyahu.
Andiamo adesso a Prato, perché prosegue il tour in Toscana dell'assessore alla cultura della regione toscana Cristina Manetti. Dunque da Prato ci riferisce in diretta Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Raffaele. Sì, prosegue il tour di ascolto anche delle istituzioni e degli enti culturali dell'assessora Cristina Manetti, e insomma oggi giocava in casa nella sua città a Prato, abbiamo fatto visita ad alcuni presidi appunto della cultura, in particolare ha rilasciato insomma dichiarazioni ai cronisti quando si trovava a Palazzo Pretorio, e proprio su Palazzo Pretorio e sulla riscoperta del Medioevo ha puntato per questa narrazione che secondo l'assessore appunto deve tornare ad essere valorizzata a Prato. Il Medioevo, con tutto quello che sappiamo, conserva anche il Palazzo Pretorio, basta dire un solo nome, Filippo Lippi, insomma, per accendere anche negli appassionati d'arte un certo interesse. Però ecco, l'assessora ha anche anticipato l'apertura di un nuovo spazio museale della città, e questo è stato un po' un fuori programma, perché ha parlato della Fondazione Aldo Cecchi, che ripercorrerà la storia del servizio delle poste nel paese. Le poste appunto sono una parte di narrazione di quello che siamo stati, e insomma il sito, che nasce da un recupero industriale, sarà nei pressi di Piazza Ciardi, per chi conosce Prato, ai margini del centro storico, proprio vicino al polo universitario pratese, e questo per l'assessora potrebbe essere proprio una carta vincente anche per avvicinare gli studenti del PIN alla storia e al passato. E questo è quanto. A te Raffaele.
Grazie a Giorgio Bernardini che ci ha aiutato ad aprire un'ampia pagina dedicata alla cultura. Da Prato ci spostiamo a Pistoia, alla retrospettiva Io sono un architetto, Ettore Sozzas, protagonista dell'offerta culturale della Toscana a Palazzo Buontalenti di Pistoia, in mostra oltre 1400 opere tra disegni, ceramiche, mobili, iconici e fotografie che raccontano 30 anni di ricerca di Sozzas tra design, architettura e sperimentazione. Ascoltiamo su questo la direttrice generale e scientifica della Fondazione Pistoia Musei, Monica Preti.
Sono un architetto, Ettore Sozzas, mostra dal 7 marzo al Palazzo Buontalenti fino al 26 luglio 2026. Come nasce il progetto di questa mostra?
Questa mostra nasce da un incontro felice tra una proposta di Electa e un desiderio di Fondazione Pistoia Musei di dedicare una mostra a un grande protagonista del Novecento, ancora una volta, che ha attraversato, ha avuto legami con il nostro territorio. Come già nel passato abbiamo dedicato mostre agli artisti della pop art o ancora Daniel Buren. La mostra è dedicata proprio al Sozzas meno noto, quello del trentennio 1945-1975, forse il momento più sperimentale, il momento in cui Sozzas lega forti relazioni con la Toscana, una Toscana che gli permette appunto di sperimentare, di incontrare aziende come la Poltronova a Iana o come Bitossi a Montelupo Fiorentino, ancora gli stabilimenti Olivetti nel momento più sperimentale dell'Olivetti tra Massa e Pisa, quindi una delle aziende che legano artigianato, industria, materie, tecnologia, gesto, innovazione, ed è qui che Sozzas produce tantissimo. La mostra è anche il frutto di una collaborazione con un archivio, l'archivio XAC dell'Università di Parma, che permette di dar a vedere una grandissima quantità di materiale che sono schizzi, disegni, studi, un laboratorio mentale.
Andiamo adesso a Scandicci, nuovo appuntamento della rassegna Il Libro della Vita, domenica l'8 marzo alle 11 all'Auditorium di Piazzale della Resistenza. Yulia Yukno, rifugiata politica e attivista bielorussa, parlerà di ex figlio di Sasha Filippenko, una delle voci più autorevoli della giovane letteratura bielorussa e russa. Yulia Yukno, abbiamo chiesto del perché della scelta di questo libro.
Devo dire che ho tanti libri che mi piacciono, ma ho scelto questo perché è molto, mi fa un po' tornare in patria, perché come avete capito, come ha detto anche lei, io sono rifugiata politica e non posso tornare ora in patria. Questo libro parla un po' di me anche nel contesto che l'eroe principale è musicista, anch'io sono ex musicista, e poi parla di quello che ho vissuto in qualche maniera anch'io in liceo musicale. È un po', diciamo, legato al regime anche, ma di quello parlerò poi domenica, cioè è molto legato alla mia vita, questo magari per questo ho scelto questo libro.
È molto importante parlare di una storia, di una vicenda di cui in Italia non si parla abbastanza, perché è una storia a che fare con la Bielorussia, no Giulia?
Sì, esatto, è quello che io faccio in Italia, rappresento la realtà bielorussa, racconto di quello che noi abbiamo vissuto e magari racconto un po' anche la mia storia personale, che non è così drammatica come tante storie delle bielorusse e bielorussi che ora sono in carcere, condannati a anni e anni di carcere. Però anche la mia storia è un po', diciamo, vissuta è un po' complicata, nel senso che anch'io sono stata arrestata 2 volte, però anche questo lo racconto un po' di più in questa domenica.
Abitari e scenari di guerra, la 7ª edizione del premio Bargellini, la famiglia Bargellini con l'archivio del 68, la Fondazione Giovanni Michelucci, l'Istituto De Martino e Cambio, la rivista sulle trasformazioni sociali, nel 2019 hanno istituito il premio Lorenzo Bargellini per tesi di laurea magistrale e di dottorato. Dalla premiazione dell'edizione del 2023, il premio è dedicato anche al fratello maggiore di Lorenzo Bargellini, leader del movimento di lotta per la casa, scomparso nel 2017, Donato Bargellini. I due fratelli erano uniti da un profondo senso di impegno, di lotta, di umanità. Scadenza prorogata al 15 marzo, il premio di questa 7ª edizione intende portare l'attenzione sui scenari di guerra, sui conflitti in corso e sui processi di militarizzazione in atto, sulle loro implicazioni sociali. Sentiamo un rappresentante della famiglia Cosimo Bargellini.
Tema che abbiamo scelto quest'anno per la 7ª edizione di questo premio, che ormai è diventato, credo, abbastanza importante nell'ambito di questo tipo di proiezioni accademiche, di situazioni legate appunto all'analisi profonda, e quindi anche appunto di queste lauree, di queste tesi di dottorato e magistrali che sono venute in questi anni, che sono state sempre molto interessanti, appunto negli ambiti in cui Lorenzo si è mosso. E voglio ricordare che nel 2023 è stato il premio dedicato anche all'altro mio fratello Donato, che aveva comunque promosso questo premio e comunque ha sempre condiviso valori di impegno sociale e politico di Lorenzo. Quest'anno purtroppo siamo in una situazione in cui il diritto internazionale, diciamo, è andato abbastanza a ramengo. Tutte le istituzioni che sono state create alla fine della Seconda Guerra Mondiale di fatto per creare un confronto diplomatico e una risoluzione dei conflitti su base diplomatica hanno completamente perso potere, e in questa situazione abbiamo, diciamo, un pochino esteso il focus dei temi legati appunto al diritto all'abitare, al diritto alla casa, cari a mio fratello Lorenzo, a questa situazione nuova di questo mondo instabile che ci crea tantissima tensione.
Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, venti deboli, mari poco mossi, temperature stazionarie. Le 13 in punto, arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.